مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Stefano Chiodi, gli anni Ottanta, prima puntata.
Proviamo a definire gli anni Ottanta, il decennio finale del secolo breve, l'epoca dell'edonismo, della politica spettacolo, dell'ondata neoliberista, dei fasti di Wall Street, del mantra del successo, e ancora l'età dei sentimenti e del privato, della citazione, dei media, della fine dell'ideologia, il tempo del glamour e dell'ottimismo. È un mondo che si autocelebra nell'effervescenza lucida di make-up della neotelevisione, nei muscoli tonici di una seduta di aerobica, nei riti del divertimento collettivo, la discoteca o la vacanza esotica, nel look che rimescola tutti i vecchi stili e inventa nuove identità urbane, nell'amore per il superfluo, nella febbrile curiosità per le nuove meraviglie tecnologiche e infine nel pulsare degli schermi degli appena nati personal computer. Sullo sfondo il tramonto delle grandi narrazioni, cioè di quei racconti ideologici e storici e politici allo stesso tempo, con i quali la modernità aveva costruito la sua marcia in avanti. Viene ora meno invece la fiducia nel percorso progressivo della storia, nel progresso, nell'effetto emancipatore del nuovo, in una palingenesi futuribile della società, in uno spazio insomma da conquistare o in un'origine da ritrovare oltre i linguaggi e le rappresentazioni dominanti, quelle ereditate dalla tradizione, ad esempio, oltre i limiti stessi dell'economia capitalista. L'epoca postmoderna, in una parola, come è stata definita, in cui la sfera della comunicazione ingloba quella un tempo egemone della produzione. Pensiamo alla produzione fordista, alla catena di montaggio che sparisce proprio negli anni Ottanta, e nella quale il lavoro, la sfera politica, gli scambi simbolici e anche la produzione artistica, il linguaggio e lo stesso inconscio sono sottoposti a una radicale riconfigurazione. Gli anni Ottanta segnano nel mondo occidentale il passaggio a una condizione che potremmo chiamare postuma, la nostra condizione, in cui al tramonto delle utopie politiche, alla fine più o meno traumatica dei diversi esperimenti socialisti, pensiamo appunto al crollo del muro di Berlino e ai cambiamenti politici nell'est Europa, ma anche in altre parti del mondo, corrisponde l'affermarsi prepotente di quello che è stato definito un eterno presente consumista. È la famosa profezia del filosofo Kojève, che appunto aveva predetto che il modo di vita occidentale sarebbe diventato il modo di vita di tutto il mondo, non appena le condizioni lo avrebbero permesso. La caduta del paradigma evolutivo, è un altro termine tecnico usato dagli storici, del mito della novità, ad esempio, la crisi dei progetti utopici che promettevano di ridisegnare il corso della storia, il marxismo, ma non soltanto lui, e la stessa soggettività umana che si trova schiacciata in qualche modo e riconfigurata da questo cambiamento, lasciano dietro di sé un terreno ingombro di macerie, di mezzi senza fine, come li ha chiamati il filosofo Giorgio Gamben, in cui agiscono prepotenti le spinte alla mercificazione della cultura, alla privatizzazione della società. È il regno del best seller, dell'espansione dell'arte in quanto merce, come soprattutto merce. A partire da questi anni, in effetti, l'industria culturale si dimostrerà capace di superare la vecchia contrapposizione tra avanguardia e kitsch, tra ante autentica e falsa, su cui la cultura novecentesca, pensiamo ad esempio al filosofo Adorno, aveva a lungo confidato. Il remake, il sequel, il pastiche diventano comuni strategie all'arte, al cinema, alla letteratura, alla musica, nel segno di una mescolanza tra alto e basso, di un remix che avrà profonde ripercussioni tanto sui linguaggi colti che sull'immaginario collettivo. D'altro canto, se la crisi della vecchia economia industriale produce in Occidente disoccupazione, sradicamento, riconversioni traumatiche. Pensiamo per esempio a uno degli eventi più importanti di questi anni Ottanta, lo sciopero dei minatori in Inghilterra. Essa fa emergere anche un nuovo ceto urbano, gli yuppies, nuove aspettative, una ricchezza costantemente reinvestita nel benessere individuale, nella soddisfazione di sempre più complessi bisogni simbolici cui corrisponde lo sviluppo frenetico di un'economia di consumi immateriali basata sulla continua proposizione di nuovi gadget, ormai fondamento della struttura industriale di interi continenti. È il momento d'oro di quella che venne chiamata Reaganomics, dei traders della borsa, gli yuppies, appunto, gli young urban professionals, che con la loro ossessione per gli status symbol finirono per incarnare in senso caricaturale gli eccessi di un'intera epoca. La cosiddetta gentrification, cioè la riconversione da aree industriali o popolari dismesse a zone pregiate, a zone di lusso, è un altro elemento fondamentale del cambiamento del paesaggio. Da Londra, da New York, da Parigi, da Milano, da tutti i grandi centri dell'Occidente emerge una nuova idea di città. Una trasformazione che muta irreversibilmente, insieme all'espansione dell'economia terziaria e delle sue strutture, il volto delle città antiche e moderne. In questo nuovo scenario, le vecchie forme di mediazione politica, sindacale e culturale appaiono improvvisamente invecchiate, inutilizzabili. In Italia, ad esempio, i partiti di massa, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, imboccano nel decennio la curva discendente che li porterà di lì a poco a dissolversi sotto l'urto del muro di Berlino, del crollo del muro di Berlino e della stagione di Mani Pulite. La marcia dei 40.000 capi della Fiat a Torino nell'autunno del 1980 segna simbolicamente la fine del ciclo di battaglie sindacali che si era aperto negli anni 60, mentre la stagione del craxismo e del pentapartito contribuisce a dissolvere i tradizionali legami tra consenso e appartenenza sociale. Le classi sono scomparse. Lo scenario politico italiano inizia a essere dominato da una vasta zona grigia in cui si intrecciano interessi privati, inefficienza pubblica, malaffare, come di lì a poco la scoperta della loggia P2 farà capire. Mentre i media e la televisione in particolare diventano, come sappiamo, le forze decisive per orientare il consenso politico. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, Reagan e la Thatcher mettono fine all'egemonia politica progressista che durava da decenni e promuovono politiche neoliberiste incentrate sulla riduzione delle tasse per le classi più abbienti, lo smantellamento del welfare e soprattutto la deregulation, cose che saranno fatte proprie da tutti i paesi industrializzati e su cui crescerà l'economia finanziaria globalizzata. L'incipiente fine della Guerra Fredda lascia emergere nel frattempo instabilità politiche e conflitti irrisolti, dalla Polonia al Nicaragua, dal Sudafrica all'Argentina e all'Afghanistan, e insieme la necessità di ridefinire le prerogative dell'individuo, il suo spazio di libertà e autodeterminazione, secondo quello che è stato definito ottimisticamente forse un paradigma tollerante che cerca di superare le logiche di esclusione basate sulla differenza di genere e le preferenze sessuali. In quegli stessi anni l'ingegneria genetica e la chirurgia plastica iniziano la loro marcia verso una radicale ridefinizione di ciò che è vita, della biologia, del corpo umano. Nasce MTV, la prima rete televisiva dedicata in esclusiva ai videoclip musicali, e i nuovi videogiochi conoscono un rapidissimo successo. Fino a che i disastri di Chernobyl e di Bhopal in India non mettono a nudo l'impotenza della tecnologia di fronte alle proprie contraddizioni. Una cosa è chiara, gli anni Ottanta non sono ancora finiti. Da qualunque punto di vista li si osservi, essi appaiono più che mai l'antefatto, l'incubatore del nostro presente. Anche per questo, per trovare risposte ai problemi sempre più urgenti della nostra contemporaneità, occorre rivolgere uno sguardo agli anni Ottanta, cominciando forse dalla sua produzione simbolica tradizionalmente più importante, che è appunto l'arte visiva. Un'arte che esce completamente trasformata, si può dire rivoluzionata dal decennio. Qualcuno avrà certamente sentito parlare tra gli ascoltatori delle etichette che l'arte aveva assunto dagli anni 60 in avanti: la pop art, il minimalismo, l'arte concettuale, l'arte processuale, la performance, eccetera. Insomma, in qualche modo l'epoca delle neoavanguardie che precede appunto il nostro decennio sembrava aver messo a punto una serie di risposte straordinariamente rivoluzionarie, straordinariamente diversificate alla crisi dei linguaggi artistici moderni. Ma ecco che improvvisamente all'inizio degli anni Ottanta, anzi per essere più precisi nell'ultimissima parte degli anni 70, qualcosa di inaspettato accade. Si torna ai mezzi tradizionali, si torna cioè alla pittura, e non tanto alla pittura in quanto tale, ma alla pittura figurativa, cioè un genere di pittura che era sostanzialmente uscita dalla prospettiva degli artisti ormai da quasi 40 anni, almeno dalla fine degli anni 50. In qualche modo questa risposta può sembrare, ed è sicuramente sembrata, una provocazione, un salto all'indietro, una forma di arretramento sul piano della consapevolezza individuale. Ma ovviamente le cose sono sempre più complicate di come appaiono. Ritorno alla figurazione, che si osserva tra l'altro non soltanto in Europa, in particolare in Italia e in Germania, ma anche negli Stati Uniti, anche diciamo in paesi al di fuori dell'orbita occidentale, ha delle ragioni profonde che appunto stanno anche e soprattutto nel terreno della generazione precedente. Se ci soffermiamo a riflettere, infatti, quello che noi chiamiamo postmoderno, postmodernismo più propriamente, è un movimento di rivoluzionamento critico, di rilettura costante del passato della modernità, passato e modernità, in cui sono presenti esattamente quella pluralità di forme, di espressioni e anche di stili che erano in qualche modo scomparse o che erano state indebolite da un punto di vista culturale dalla grande ascesa della pittura astratta prima e poi della neoavanguardia degli anni 60 e 70. Per esempio, alcuni di questi artisti, i più importanti di questa generazione, parliamo di Enzo Cucchi, di Julian Schnabel, ad esempio, sono artisti che hanno in realtà una storia anche precedente e che arrivano sulla ribalta degli anni Ottanta già dotati in qualche modo di una produzione, di una individualità che sta tutta dentro il terreno appunto dell'arte concettuale o della performance. E questi artisti però in qualche modo segnalano la fine di quei discorsi rivolgendosi a una pittura che però ha uno statuto molto particolare sul quale dobbiamo assolutamente soffermarci, perché si tratta in realtà di una pittura che sì, è vero, recupera gli stili del passato, in particolare recupera l'espressionismo tra le due guerre, una fase della storia dell'arte europea che in qualche modo sembrava chiusa, dimenticata, archiviata e consegnata al museo, ma questa rivisitazione della cultura espressionista, che appare molto forte e anche molto violenta, soprattutto in area tedesca, per esempio Georg Baselitz o Anselm Kiefer sono un po' i campioni di questa tendenza. Ecco, l'elemento che caratterizza la contemporaneità, se posso dirla con un paradosso, di questo salto all'indietro, è appunto la scelta di usare uno stile fuori dalla storia, anzi, per meglio dire, fuori dalla storia dei vincitori, di quelli che sembravano i vincitori, quantomeno della seconda metà del XX secolo, per incominciare a pensare a tutta la storia della modernità in modo diverso. Cioè si tratta di un'operazione che i filosofi e i critici conoscono bene e che si riassume con un termine, un'operazione allegorica, cioè si usano, anziché degli elementi, chiamiamoli nuovi, degli elementi di linguaggio che vengono forgiati dall'artista nel momento in cui questi si pone all'opera e produce il suo lavoro, si tratta di riutilizzare elementi già carichi di storia, elementi narrativi, elementi figurativi, elementi simbolici, che cioè conservano, quando sono portati all'interno di una nuova creazione, qualcosa di quell'origine. Questa modalità allegorica, che era stata teorizzata peraltro dal grande filosofo Walter Benjamin all'inizio del Novecento, unisce in effetti forme molto diverse e anche assai distanti da loro dal punto di vista stilistico, come appunto la transavanguardia italiana e la pittura neoespressionista tedesca o la scena americana. Cioè si tratta in qualche modo di una forma di montaggio, e noi sappiamo che il montaggio è una strategia tipicamente modernista, in cui gli elementi linguistici non sono però in qualche modo azzerati, appunto non sono piani di colore, non sono puri elementi strutturali, ma appartengono a altre narrazioni e una volta che sono portati nel nuovo contesto continuano a parlare una lingua straniera o più lingue straniere in qualche forma. Ecco che improvvisamente, diciamo, la prospettiva un po' troppo semplificata con la quale spesso vengono letti i fatti dell'arte, soprattutto della prima metà degli anni Ottanta, quelli che hanno più a che fare con il ritorno appunto alla figurazione, alla pittura, ci accorgiamo che questa lettura appunto di un ritorno alla libertà, in grosso modo questa è l'idea di un ritorno a una sorta di integralità dell'artista che miracolosamente si disfa di un secolo di crisi, di un secolo di demolizione appunto dei miti del romanticismo, capiamo che questa idea si scontra con la realtà dei fatti. Non siamo in presenza di artisti neoromantici che creano sotto l'empito di un'ispirazione incontenibile, che sognano e dipingono allo stesso tempo, ma siamo in presenza di artisti intellettuali, di artisti poeti, di artisti filosofi, che sono esattamente, come dire, della stessa razza dunque degli artisti della generazione precedente, a cui pure si oppongono con tutte le forze, che lavorano al quadro, alla scultura, in termini culturali, cioè mediati da una visione del mondo, da un linguaggio, da una consapevolezza. E del resto non potrebbe essere diversamente da così, lo sappiamo, la modernità è un processo irreversibile, chi si chiama fuori dalla modernità, chi si dice antimoderno, resta comunque dentro una dialettica che la modernità appunto conosce bene, perché appunto la modernità è un processo di ordine dialettico, non è uno stile, non è una linea retta che procede dal passato verso il futuro, ma è in realtà un rizoma, come hanno ben mostrato altri due filosofi celebri, Deleuze e Guattari, cioè una forma orizzontale, imprevedibile, che si sviluppa appunto nel piano, connettendo punti distanti, connettendo realtà apparentemente prive di relazioni tra loro. Allora, io direi di esaminare più da vicino soprattutto alcune di queste figure. Per esempio un artista come Enzo Cucchi, il quale appunto appare sulla scena alla fine degli anni 70 con una straordinaria serie di lavori, soprattutto di lavori in cui l'elemento del disegno assume una grande importanza, che recuperano una visione, diciamo così, locale del mondo. Cucchi è di origini marchigiane, ma il problema fondamentale per lui non è tanto la rivisitazione dei luoghi, dei suoi luoghi natali, quanto in qualche misura una forma di immaginario mitologico e automitologico che gli consente di ibridare forme, di legare tra di loro narrazioni popolari, poesia, accensioni liriche, evasioni espressive, in un modo che è eccezionalmente suggestivo e che in qualche modo lo pone in una dimensione appartata anche rispetto ai suoi compagni di strada della transavanguardia. Per esempio un lavoro del 1980 che si intitola Pesce in schiena del mare Adriatico riassume un po' queste cose che andavo dicendo, una figura che cammina sulle mani in una sorta di monocromo arancione, che appunto si immagina sia un mare diventato per qualche ragione solido come una superficie dura sullo sfondo di montagne blu che evocano in qualche misura il paesaggio appunto del centro Italia. We'll be right back. Ma non è soltanto Cucchi, naturalmente, il rappresentante di questo ritorno allegorico e mitologico alla pittura. Se prendiamo ad esempio, lo abbiamo citato poco fa, un artista come Anselm Kiefer, in cui l'elemento mitologico si arricchisce ulteriormente, perché Kiefer attinge alla mitologia germanica e soprattutto attinge a quelle che sono le fonti più tradizionali della mitologia romantica, cioè ai cicli cavallereschi, alle leggende medievali, e soprattutto, la cosa è da segnalare, mette di nuovo in circolazione un immaginario che era stato bandito negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, perché legato indissolubilmente alla propaganda del regime nazista. Dunque Kiefer è un artista di destra? Kiefer come artista reazionario che torna in scena? Non è così, naturalmente. Il punto vero è che Kiefer, come ad esempio il grande scrittore Sebald, appartiene a quella generazione di tedeschi per i quali fare i conti con l'eredità del nazismo vuol dire fare i conti profondamente con l'identità tedesca, con l'eredità culturale della Germania. Di qui, per esempio, i suoi quadri dedicati a Varus e ad Arminius, sono i due grandi nemici: Arminius, il capo barbaro che sconfigge, l'unico forse capo barbaro che ci sia riuscito prima del crollo dell'impero romano, le legioni appunto di Varus inviate per sottomettere la Germania, che diventa l'eroe eponimo Hermann della cultura nazista. Bene, questa rivisitazione naturalmente non può che essere una rivisitazione ambivalente, è un mito maledetto dall'uso politico e totalitario che ne è stato fatto, certamente, allo stesso tempo però è un modo per riattivare una comunicazione con la parte vitale di quella che considera vitale naturalmente Kiefer della cultura tedesca, cioè il grande romanticismo e la grande poesia mitologica romantica appunto di primo Ottocento, che non solo riscopre le radici nazionali ma soprattutto inventa il concetto moderno di arte, il concetto di un'arte che in qualche modo rappresenta la vetta di una civilizzazione, l'apice di un percorso storico, e l'artista come colui che in qualche modo incarna questa forma di conoscenza che non è naturalmente di ordine razionale, ma è una forma di conoscenza che comunica simultaneamente con le profondità dell'inconscio e con l'immensità della natura. Ecco, in qualche misura possiamo leggere sia Cucchi che Kiefer anche come due artisti che reagiscono alla incipiente, ma già quando negli anni in cui parliamo del tutto evidente emarginazione dell'umanesimo a favore della cultura tecnica, a favore dell'economia finanziaria, a favore insomma di quelle forme di dominazione che si suppone presuntivamente razionali, la cui crisi oggi noi attraversiamo un po', come sappiamo. E negli Stati Uniti, grande interprete appunto del ritorno alla pittura, anche questo lo abbiamo già citato, è Julian Schnabel. Julian Schnabel anche lui si serve di materiali allegorici, di frammenti, di rovine, ma di un genere molto particolare. In particolare si serve di fondali di teatro, cioè queste grandi tele dipinte anche sommariamente che spesso troviamo appunto nei fondali delle rappresentazioni teatrali, e forse questo è il suo segno distintivo più famoso, di piatti rotti, con i quali si compongono delle sorte di mosaici che rappresentano in qualche misura una forma di mediazione allegorica. L'immagine è costituita da frammenti che contengono una loro storia, che mantengono una loro identità. Questi frammenti però sono risucchiati all'interno di una figurazione che a sua volta attinge alla storia della pittura, ma anche al cinema e alla fotografia. Un altro grande interprete di questa fase, a New York in particolare, non possiamo dimenticare naturalmente la figura di Jean-Michel Basquiat. uno degli artisti maledetti, la cui morte precoce ha generato poi un interesse che va anche al di là dei suoi stessi meriti artistici. Basquiat è stato in vita e soprattutto in morte un personaggio mediatizzato, sono stati scritti libri, sono stati girati film sulla sua vita, come sappiamo. Basquiat incarna un'altra anima di questo ritorno alla pittura, l'anima più selvatica, più urbana. Sappiamo che la prima parte della sua carriera in realtà si è svolta sotto un altro nome, era un graffitista, cioè un pittore di strada che lasciava i suoi tags, i suoi segni su muri, su carrozze di metropolitana, su stazioni e luoghi pubblici di ogni genere. A un certo punto questa attività, che tra l'altro lo aveva fatto conoscere già ampiamente come uno dei, appunto, graffitisti più originali della scena newyorkese, diventa un'attività artistica. In qualche modo, vedete, in questo c'è una somiglianza con quell'altro straordinario interprete della cultura americana che è stato Andy Warhol. Warhol anche lui era in realtà un artista commerciale, un pubblicitario si direbbe oggi, e il suo salto nell'arte seria si compie in modo imprevedibile. Warhol non abbandona gli strumenti della pubblicità, ma fa diventare la pittura alta qualcosa di radicalmente diverso da ciò che era stata fino a quel momento. E Basquiat in qualche misura importa all'interno dei suoi quadri, che registrano un successo immediato, qualcosa della violenza espressiva e della capacità di mescolare linguaggi radicalmente diversi, come per esempio appunto i simboli grafici, i disegni osceni, le scritte che vengono lasciate nei muri, sui muri, nei luoghi pubblici, con elementi invece tratti dal folklore, dalla tradizione culturale moderna, ma anche da quella più antica. Ad esempio, spesso nel suo lavoro appare la figura del teschio, un elemento che naturalmente ha un doppio valore: è, come sappiamo, sempre il teschio una forma di autoritratto dell'artista, ma è anche un elemento che appartiene alle culture centro e sudamericane, un elemento magico, un feticcio. Dunque questa ambivalenza di origine alta e bassa, di cultura popolare e di elementi urbani, fa sì che il discorso di Basquiat, in qualche modo tra tutti gli artisti che abbiamo esaminato fino a quel momento, rimanga in qualche modo ancora oggi il più fresco, il più potente anche da un certo punto di vista, proprio perché in qualche misura si mimetizza con l'entropia figurativa che osserviamo sui nostri muri, sui muri delle nostre città ogni giorno. Tra Europa e America, dunque, la pittura non è un semplice fenomeno di ritorno al passato. Si tratta di qualcosa di più complesso, si tratta di una forma di mediazione con la contemporaneità, anche una forma di negazione in qualche misura delle trasformazioni violente a cui è sottoposto il mondo in questi anni. E da un altro punto di vista si tratta di una risposta culturalmente molto ricca, forse più ricca di quanto lasci supporre una lettura superficiale di questi quadri. Ecco, direi che sul piano di un discorso storico-artistico oggi possiamo in qualche modo sollevare un po' l'anatema che era stato gettato su questa parte della storia dell'arte degli anni Ottanta. Non si tratta soltanto di una concessione al gusto del tempo, non si tratta soltanto di opere dipinte, prodotte per un mercato avido di collezionisti, appunto di yuppies e di speculatori, si tratta in qualche modo di un movimento laterale, probabilmente non il più cospicuo, non quello più fertile, ma di un movimento importante in cui in qualche modo la postmodernità si è trovata impegnata nella sua prima fase. Parleremo ancora di teoria e di storia dell'arte nella prossima puntata dedicata agli anni Ottanta. Grazie.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.